Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Questa mattina avremo con noi una preside, Laura Broci, che ringrazio di cuore per la sua presenza.
Grazie Angela, a te e buongiorno a tutti.
Bene, Laura Broci è coordinatrice didattica del liceo scientifico Opzione Scienze Applicate delle scuole Sacro Cuore di Gallarate, quindi parleremo con lei proprio dell'inizio dell'anno scolastico. E poi avremo con noi il professor Marco Pipione, grande educatore, grande saggio, che ci aiuterà a leggere invece la fragilità dei nostri giovani. In particolare con lui rifletteremo sull'episodio dell'omicidio di Paderno Dugnano, in particolare proprio per quel ragazzo che ha ucciso il papà, la mamma e il fratello. E allora Laura, partiamo da te. Il nostro arcivescovo diceva nel 2022, dopo il Covid, che andare a scuola è una grazia, una fortuna, un privilegio, dopo l'esperienza del Covid. Allora, è iniziato un nuovo anno scolastico. Che cosa vuol dire questo inizio? Voi fate una proposta educativa, una proposta formativa. Che cosa chiedete ai vostri ragazzi? Che cosa chiedete agli insegnanti? Che cosa chiedete alle famiglie? Ecco.
Allora, prima di risponderti nello specifico, mi presento e racconto un po' la realtà delle scuole in cui insegno. Allora, le scuole Sacro Cuore di Gallarate sono una realtà storica sul territorio della città. Nascono infatti negli anni 20 del secolo scorso, guidate dall'ordine delle madri canossiane. Nel 2002 le suore decidono di cedere l'attività e subentra la cooperativa sociale Don Francesco Ricci, la cui assemblea dei soci, poi nello specifico nelle persone del CDA, sono ancora ad oggi e ancora oggi l'assemblea dei soci è ancora oggi a capo dell'istituto e delle scuole. La cooperativa quindi subentra circa 22 anni fa, ma mantenendo, ecco, lo spirito educativo tipico della tradizione cristiana che aveva caratterizzato la gestione delle suore. Quello che noi cerchiamo di trasmettere nel nostro modo di fare scuola è che la realtà è sì la meta del cammino educativo, ma è nello stesso tempo ciò che la determina passo dopo passo. Questo perché noi siamo profondamente convinti che attraverso la realtà l'uomo possa capire e intuire la dipendenza da un altro, con la maiuscola. La scuola Sacro Cuore è una scuola paritaria, è costituita da una scuola primaria, dalle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Lavorano circa 100 docenti e una quindicina di persone tra personale non docente amministrativo e conta ad oggi circa 900 alunni con le loro famiglie. Io appunto, come dicevi, sono la coordinatrice didattica del liceo da settembre del 2019 e lavoro in questa scuola da settembre del 2016. Prima facevo l'insegnante, ero insegnante di matematica e fisica al Liceo delle Scienze Umane. Il liceo scientifico è la scuola più giovane dell'istituto. È stato aperto nel 2020 e è subentrato al Liceo delle Scienze Umane, che è stato poi definitivamente chiuso nel 2024, a giugno di quest'anno, quindi. Allora, adesso rispondo alla tua domanda.
Mi
Cosa
sembra
proponiamo?
importante ridire che è una scuola paritaria e come
Sì.
tale è una presenza storica però sul territorio. Questo vuol dire un legame, un nesso con le famiglie, con la popolazione del territorio che continua. E questo davvero è una cosa
Sì.
importante da sottolineare.
E soprattutto il legame con le famiglie per noi è fondamentale, cioè l'alleanza educativa che chiediamo alle famiglie è uno dei propri punti cardine del nostro metodo educativo, cioè siamo profondamente convinti che noi non possiamo far bene il nostro lavoro senza il contributo della famiglia, perché noi vediamo una parte assolutamente ampia della vita del ragazzo, ma loro vedono l'altra, per cui i due aspetti, i due luoghi, devono, famiglia e scuola, devono parlarsi continuamente.
Bene, Laura, allora entra nel merito della proposta educativa didattica, che è una proposta formativa di un certo livello, di una certa qualità.
Allora, vi racconto questo, che è quello che dicono, che ho sentito dire più volte dai padri fondatori quando raccontano il perché si sono messi insieme, quando hanno deciso appunto di portare avanti la realtà delle scuole Sacro Cuore. Loro avevano questo desiderio di educare a un modo diverso di guardare alla scuola e all'adulto. Alla scuola perché desideravano che fosse un luogo di incontro, di crescita, cioè desideravano che fosse, ma che sia un luogo di incontro, di crescita personale, di scoperte, di conoscenza di sé. All'adulto perché la figura dell'adulto per noi è colui che accompagna il ragazzo a crescere, valorizzando al massimo le sue capacità, che lo incoraggia a stupirsi, a porre domande, a essere curioso. Questo perché queste tre parole, stupore, curiosità e domande, questi tre aspetti, sono secondo noi fondamentali perché ci possa essere un apprendimento autentico. La mission della nostra scuola recita così, cito proprio: educare è un viaggio condiviso che arricchisce la vita rendendola profondamente bella e significativa. Per noi il nostro mestiere di insegnanti, dopo esemplifico queste cose con alcuni esempi, il nostro mestiere di insegnante non è solo un mestiere, ma c'è la possibilità di diventare compagni uno dell'altro, questo sia nel rapporto tra pari, quindi appunto tra docenti, tra adulti, sia nel rapporto con i ragazzi, tra insegnanti e ragazzi proprio. Racconto tre cose per esemplificare. La prima che vuole provare a spiegare la passione e la pazienza che i docenti mettono nel loro lavoro quotidiano. Quest'anno in sala professori ho appeso una fotografia che rappresenta uno scorcio delle grotte di Frassassi. L'immagine mi è stata suggerita da una collega come esemplificazione del nostro lavoro, cioè le nostre lezioni, le nostre spiegazioni, le gite che proponiamo ai ragazzi, stanno ai ragazzi che noi accogliamo, che sono dei bambini, ma che poi dopo 5 anni escono dalla scuola e sono giovani donne e giovani uomini. Insomma, il nostro lavoro sta ai ragazzi come queste gocce di calcare stanno a queste incredibili, bellissime stalattiti e stalagmiti che poi generano le grotte di Frassassi. Ridendo spesso noi diciamo: speriamo di non dover aspettare tutti questi anni per poter vedere la bellezza che sono i ragazzi, ma è anche vero che noi spesso poi li vediamo fiorire veramente quando poi prendono la strada dell'università. In questi giorni mi è capitato di dialogare con una ex alunna che è venuta a trovarci, era tremenda, era una mia ex alunna, gli insegnavo matematica e fisica, veramente cioè, ci ha fatto disperare in certe occasioni, ed è stato commovente perché lei è venuta e mi dice: prof, comunque è un'emozione tornare qua da voi a vedervi ogni volta, perché voi comunque siete stati determinanti per quel che sono ora. Lei adesso studia all'Università di Lecce ed è contentissima, sta andando benissimo, pensa di continuare a studiare e farà il dottorato, per cui vabbè, lei ormai è già alla fine. Però è commovente vedere cosa succede, cosa si genera nei ragazzi.
C'è una restituzione, stai dicendo, rispetto a quello che voi state dando. Ecco, stiamo parlando con Laura Brogi, coordinatrice didattica del liceo scientifico, opzione scienze applicate delle scuole Sacro Cuore di Gallarate. Allora, com'è iniziato questo nuovo anno scolastico, Laura? C'è qualcosa, qualche novità?
Allora, le novità all'inizio dell'anno sono di due tipi. Innanzitutto ci sono novità normative che tutti gli anni siamo chiamati a rispondere. Quella più discussa, forse quella più nota, è la circolare di luglio, dell'11 luglio, con il quale il ministro dell'istruzione vieta l'utilizzo degli smartphone a scuola nel primo ciclo di istruzione e nella secondaria di primo grado, anche durante le ore di lezione, e sempre nella stessa circolare poi rivalorizza l'utilizzo del diario personale degli alunni. Per quanto riguarda il liceo, questa è una norma che non ci riguarda direttamente e però sicuramente dobbiamo, come dire, porci delle domande anche rispetto all'utilizzo che noi facciamo di certi strumenti, e la libertà che noi diamo ai ragazzi rispetto al loro utilizzo. L'altra norma che sicuramente ci sta chiedendo proprio in questi giorni un grosso lavoro è il decreto ministeriale 183 che riguarda le linee guida per l'educazione civica. Dopo 3 anni di sperimentazione, il ministro ha definito gli obiettivi e traguardi di apprendimento e le scuole sono chiamate a confrontarsi con quel che già facevano e appunto cercare di capire se i progetti che sono ora in essere corrispondono e rispondono alle richieste del ministro. A questo si aggiunge un grosso lavoro che si sta mettendo in atto per quanto riguarda i fondi PNRR, PN scuole competenze, perché anche alle scuole paritarie, anche per le scuole paritarie si sono aperti la possibilità di usufruire dei fondi del PNRR. Questo è stato un grosso cambiamento significativo per
questo
noi.
Mi sembra importante dirlo, perché diventa un'occasione, perché prevede nuovi investimenti in tecnologie, in infrastrutture digitali, in sistemi di apprendimento, insomma, per rendere le scuole più accessibili ed efficienti. Il fatto che questi fondi siano dati anche alle scuole paritarie credo che sia una novità.
Sì, è una grande novità che sicuramente sta mettendo un po' in discussione il nostro modo di lavorare. Cioè, io personalmente quest'anno per la prima volta mettere in campo delle competenze gestionarie amministrative nuove, collaborando anche a stretto contatto con il CDA della scuola dal punto di vista strategico, perché la gestione della grossa quantità di denaro che ci è stata data, che possiamo utilizzare, deve essere pensata a lungo termine, nel medio e lungo termine, come utilizzarlo e il perché si utilizza. Per cui questo massimizzare i benefici di finanziamento e nello stesso tempo tutelare il successo formativo degli studenti e il benessere delle scuole sta chiedendo anche a noi coordinatori didattici, che prima ci occupavamo molto fino all'anno scorso di aspetti molto didattici ed educativi, anche di pensare un po' più a lungo termine la gestione proprio della scuola e dove si vuole arrivare concretamente, perché per cui sicuramente le norme che stanno uscendo, le novità normative stanno portando grandi novità e una rimessa in discussione del nostro ruolo e del nostro modo di fare scuola, e da un certo punto di vista è anche stimolante, professionalmente stimolante.
Quindi è una nuova sfida, insomma.
Sì, esatto.
Ecco.
Poi, come tutti gli anni, l'inizio dell'anno è soprattutto il rincontro con i ragazzi, cioè per cui la novità è questa, cioè che a settembre quando tornano tutti a scuola e si riparte. Adesso prima, dopo so che approfondirete bene con
professor Pippione.
Con il prof Pippione, i fatti di cronaca che hanno caratterizzato la fine di agosto e i primi giorni di settembre, sicuramente hanno questi hanno posto, cioè, per quanto riguarda me, una grande domanda. Cioè, io all'inizio della, tutti gli anni, il primo giorno di scuola, accolgo i ragazzi in cortile, li saluto. E magari tendenzialmente, come dire, lancio un messaggio per iniziare l'anno. Quest'anno sono stata profondamente scossa da questi fatti e mi sono chiesta più di una volta quali fossero le parole più giuste da rivolgere ai ragazzi. Nello stesso tempo sentivo dentro di me un'enorme sproporzione, perché mi chiedevo quali potevano essere le parole. Quali parole sono sufficienti per chiudere la questione? La risposta è nessuna. Questa questione rimarrà sempre aperta dentro di me, mi sono detta, finché a un certo punto sono successe due cose. Una, i cari amici che mi dicono che aspettano il settimo figlio, adesso racconto un fatto personale. La seconda cosa è che mi sono imbattuta pochi giorni prima dell'inizio della scuola in queste parole di Don Giustani, che dice: è necessario tenere presente sempre che quanto più il male umano, tanto più la terapia deve essere un tentativo umile, illuminato dalla speranza di un grandioso incontro con una forza, un ordine che non sono il nostro potere. La possibilità di ripresa quindi saranno date assai più da una penitenza per i nostri errori che da nostre genialità innovatrici e profetiche scoperte. Ah, queste parole mi hanno, cioè, quando ho letto queste parole, quel sentimento di irrequietezza, di non trovare le parole giuste da condividere con i ragazzi, è un po' scemato, è diminuito. E quello che mi sono accorta è che la modalità più vera era poter domandare che i miei ragazzi, a scuola, i miei figli, possano incontrare qualcuno e che si lasciano abbracciare. Per cui abbiamo impostato l'inizio dell'anno, abbiamo proposto nei primi due giorni di scuola delle ACA, che chiamiamole pure attività d'accoglienza, ma con lo scopo di iniziare, di proporre qualcosa di bello da fare insieme con loro, perché loro possono avessero l'occasione come di spalancare le loro menti e il loro cuore e di essere disposti. Poi noi abbiamo iniziato la scuola il giovedì, che abbiamo fatto giovedì e venerdì, venerdì soprattutto un'uscita a Milano tutti insieme, ma perché potessero essere, come dire, lanciati per poi iniziare la scuola il lunedì con le lezioni in classe colmi e della voglia di ricominciare insieme. Poi nello specifico abbiamo organizzato un incontro il primo giorno di scuola con una ricercatrice del Politecnico di Milano, Marta Gandolla, che ha raccontato attraverso il suo lavoro chi è come donna, come mamma e come docente universitaria. Ed è stato bellissimo perché lei nel raccontarsi ha proprio a un certo punto raccontato come davanti a una delusione, che lei nello specifico raccontava una delusione lavorativa, ma tutti siamo soggetti, no, a provare delusioni nella nostra quotidianità, nella nostra vita, ma come davanti a una delusione sia necessario un qualcuno che ti aiuti a spostare lo sguardo, per cui un amico, il marito, il collega, il compagno di classe, e che ti faccia guardare quel che stai guardando da un'altra angolazione. Questo perché ti permette di non incupirti, ma di rialzarti e di poter andare avanti con un passo nuovo.
Certo.
E questo per noi è fondamentale. perché siamo insieme per questo, con certo. I ragazzi siamo insieme per questo.
L'importante è che il capire che il rapporto con l'altro ci definisce come persone e che questi ragazzi desiderano sostanzialmente che qualcuno voglia bene loro, insomma, il discorso è proprio fondamentalmente affettivo. Non so come ringraziare Laura Brogi che ci ha introdotto in questo nuovo, in modo davvero bello, in questo nuovo anno scolastico, e che cosa possiamo augurare a lei e ai nostri ragazzi, che davvero possano trovare in quello che stanno facendo una bellezza e una verità. Ecco, il loro obiettivo è proprio che scoprano di essere importanti, sono loro i protagonisti della scuola. Grazie ancora Laura, grazie
a voi.
Di cuore.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie. Bene, abbiamo con noi il professor Marco Pipione, che ringrazio di cuore dopo aver ascoltato una preside, Laura Brogi. Adesso con lui invece facciamo alcune riflessioni proprio su questi ragazzi, perché su questi adolescenti proprio tutti dicono che sono fragili, c'è una fragilità soprattutto dopo il Covid, questi ragazzi hanno bisogno di essere incoraggiati, di essere considerati, di essere amati. C'è un'emergenza educativa che non si può nascondere. Che cosa voglia dire questa emergenza educativa? Cerchiamo anche di affrontarlo con il professor Pipione, anche perché i recenti fatti, quelli di questo ragazzo che uccide tutta la famiglia, ci pongono e ci impongono delle domande. Marco, che cosa possiamo dire di tutto questo, di tutti i nostri ragazzi, di questa emergenza educativa che interpella?
Ma sì, buongiorno Angela, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma sicuramente, se vogliamo certamente, come giusto, partire, diciamo così, da questo fatto così orribile, così grave, così incredibile, di Paderno Dugnano, di questo ragazzo Riccardo, appunto, che senza apparenti motivi, senza, come dire, senza manifestazioni pregresse di disagio, di malessere, ha appunto ucciso il fratello più piccolo, il papà e la mamma. Ma da una parte sì, mancanza di senso, si parla di malessere. Ecco, tante volte in questi giorni ho letto, ho sentito di questo malessere. Meno volte ho sentito, come dire, una riflessione, almeno chiamare per nome che è la radice di malessere, cioè male, che c'è innanzitutto questo misterioso dato di realtà, che il male c'è, che c'è negli altri, che c'è in noi come possibilità, anche come fatto misterioso, perché proprio, ecco, tornando alla drammatica vicenda di Riccardo, no, non ci si riesce a spiegare, neppure lui un attimo dopo si è reso conto di una cosa che mentre la faceva non si rendeva conto. Quindi questa questione, spesso dimenticata, censurata o ridotta a quello che si capisce, che si attribuisce agli altri, è invece qualche cosa che noi adulti, e quindi poi anche mi collego all'intervento della professoressa Brogi, anche chi ha responsabilità educative, chi ha scuola, chi fa scuola, chi è genitore, ma anche chi è nonno, è difficile escludere qualcuno, no? La maggior parte degli adulti non possono non sentire una domanda rispetto a questi fatti che li interpelli.
Interessante quello che stavi dicendo, perché la stessa scrittrice Susanna Tamaro dice: nel mondo la presenza attiva del male esiste, quindi il male c'è. Ecco, questo è un punto. Ecco.
Come adulti, non è, ecco, io direi che sicuramente se c'è una, come dire, una preoccupazione giusta, sana, corretta, responsabile verso i ragazzi, è però una responsabilità che l'adulto deve sentire innanzitutto su di sé, non come discorso da fare ai ragazzi, anche se certamente un giudizio, una parola, però ecco, anche le parole nel mondo liquido di oggi possono avere un peso, una pregnanza, un significato dentro anche un'educazione all'uso della propria intelligenza, della propria ragione. Quindi io credo che primo questa questione che gli adulti devono essere consapevoli.
Ecco, Marco, ti fermo. Quando tu parli di adulti, parli di tutti, non solo degli insegnanti. Ecco.
Parlo di tutti, sì, dei genitori, dei nonni, ma di chi anche
incontra questi ragazzi.
Sì, o comunque che non può, come dire, proprio ragionevolmente, starei per dire, limitarsi all'orrore o limitarsi a come dire, criticare aspramente la gioventù, no? I giovani di oggi. I giovani di oggi che lo ammettano o meno, guardano gli adulti anche con occhio critico, anche con, quindi siamo noi che dobbiamo innanzitutto cercare di capire, secondariamente cercare di muoverci, perché la responsabilità, la percezione, la coscienza di essere interpellati da questi fatti così gravi chiede una mossa. Allora, a me sembra che anche, lo accennava adesso, anche quella circolare ministeriale che mette in discussione, addirittura vieta, nei primi anni di scolarizzazione, l'uso dei telefonini, non che si possa attribuire ai social, eccetera, ma c'è un punto in comune con questi episodi, e cioè il punto della realtà, il punto del principio di realtà. Io credo che un adulto nel rapporto con i ragazzi deve innanzitutto aiutarli a riacquistare il principio di realtà, di fare i conti con la realtà. Certamente il Covid, la didattica a distanza, l'isolamento cui l'epidemia ha costretto, ha favorito se non uno sdoppiamento della realtà, nella percezione, però sicuramente ha favorito un chiudersi dentro qualcosa che assomiglia a una bolla, no? A una virtualità, e la realtà è stata come messa in secondo piano. Quindi un secondo aspetto è che a parte che anche noi adulti appunto facciamo i conti con la realtà, quindi dobbiamo fare i conti, guardare queste situazioni, ma questo vale anche nel nostro rapporto con, lo diceva anche la professoressa Broggi, in fondo mi sembrava come appunto come proposta tra i ragazzi, non è stato un discorso, è stato un portarli nella realtà, una realtà bella, che avesse degli aspetti affascinanti, che avesse e comunque qualche cosa da vivere insieme. Non ha fatto un collegamento Zoom con tutti gli studenti da casa, che era più comodo, eccetera. Ha proposto loro Quindi questo mi sembra un altro aspetto fondamentale. E c'è poi un terzo, che mi sembra quello più importante, no? E cioè che in fondo quello che ci è richiesto è un esserci, no? È un esserci noi, insieme, di fianco, dipende dall'età dei ragazzi, evidentemente, ma esserci. È in fondo, nella tragedia appunto di Paderno Dugnano, la cosa che in positivo credo abbia fatto tutti è stata la posizione dei nonni, che hanno detto noi ci siamo, per noi ci sei e noi ci siamo per te, non ti abbandoniamo, che sottintende un giudizio in quella circostanza, in questa vicenda così drammatica, e cioè il nostro nipote Riccardo non è il male che ha fatto e basta, è qualcosa di più, no?
Ridice questo... che il legame con lui è più forte di ogni azione che questo ragazzo possa aver fatto, aver compiuto.
Sì, anche il suo io, la sua persona è di più, perché ha a che fare con un mistero questa volta buono, non con un mistero di male. C'è il mistero di male in quello che Riccardo ha compiuto, ma c'è il mistero di Riccardo che è più del male che Riccardo ha compiuto, ed è un mistero che i nonni vogliono, così mi sembra di poter leggere, vogliono accompagnare a svelarsi, a camminare verso una, sarà difficile, sarà faticosa, perché quei gesti lì gli hanno cambiato la vita e peseranno evidentemente sulla sua vita, ma questi nonni, direi in maniera clamorosa e commovente nello stesso tempo, scommettono su di lui, hanno una speranza, ecco in fondo la grande parola, hanno una speranza su di lui. I ragazzi ci chiedono di sperare in loro, anche quando in maniera provocatoria, in maniera magari di questi tempi, la provocazione è l'apparente disinteresse, l'apparente noia, la mancanza di tenuta di fronte a degli impegni o alla fatica, che sempre fare i conti con la realtà implica.
Qui vuol dire che questi nonni, come ciascuno di noi, come ogni adulto, deve avere cuore il destino dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei nostri alunni, e questa è la cosa più importante.
Certo. Aggiungo anch'io, perché ho sentito la professoressa Broggi che parlava di un'esperienza personale, ricordo anch'io rispetto a uno dei miei figli, come sempre appunto la realtà apre e fa scoprire delle cose che magari uno al momento aveva dato per scontato. Succede, non sono mai sposato con i figli, ma un architetto che ci ha fatto, che ha costruito la casa dove abito, conosce questo mio figlio e lo apprezza molto, lo invita a casa sua, fa l'amicizia, eccetera, eccetera. Questo e la moglie hanno due figlie, essendo ormai in età adolescenziale, preadolescenziale, naturalmente problemi diversi da quando erano bambini. Allora viene da me e mi dice: ma Marco, ma come hai fatto, come avete fatto tu e tua moglie a educare così bene vostro figlio? Mi ha colto di sorpresa, perché soprattutto in quegli anni lì, sai io cosa ho fatto? Mi sono fidato di alcuni professori e glielo ho affidato. e di alcuni adulti che facevano, che proponevano l'esperienza della fattispecie di scout, che, a cui lo abbiamo affidato. Questo non è per fare pubblicità nella scuola, negli scout, eccetera, ma per dire che i genitori, no, devono sì, innanzitutto è responsabilità loro ed è una sfida per loro proporre qualcosa ai figli diverso, supponiamo, dal PC, diverso dall'iPhone, diverso dalla realtà appunto virtuale, chiamiamola così, o rispetto a delle cose che loro non ritengono. Non si può solo dire no, bisogna proporre qualcosa di positivo, e non è che uno deve essere Superman, è più facile anche farsi aiutare da qualcuno che per professione, per vocazione, per motivi diversi, però pare suggerire un'ipotesi di convivenza, di istruzione, di svago, perché no, in cui il genitore si riconosce e poi non mettere lì in parcheggio non so, una volta ogni tanto, ma come vedete mio figlio, come vedete mia figlia, io la vedo così, voi la vedete cos'ha, a me preoccupa questo, no, non è vero, cioè i genitori, gli adulti devono aprirsi. In fondo il Papa dice sempre che educa è un villaggio, non è il singolo, non è la genialità del singolo. Tentativi umili, ho sentito prima dire dalla professoressa Broggi citando Don Giussani, totalmente d'accordo, tentativi umili, ma tentativi, e certo, non da soli.
E certo, quindi tu dici coinvolgere questi ragazzi e dare loro un'ipotesi di vita, cioè dargli loro una strada, un cammino, devono camminare loro, noi non possiamo sostituirci a loro e dobbiamo però educarli a chiedersi un perché, a dare senso, sì, sì, a quello, certo, che loro stanno vivendo.
Certo, solo che appunto non è... Per carità, in questi momenti ci può stare una riflessione, ci può stare una parola, però la vita è cambiata e anche le parole assumono un significato, come dire, vero e utile per la vita, se sono dentro e se dentro i contesti, man mano che i ragazzi crescono, più ampi della famiglia, in cui coetanei sperimentino, vivano insieme al figlio, al nepote, quello che è, perché è proprio vedendo altri amici coetanei che camminano insieme a degli adulti, guidati dagli adulti, su una strada buona, che anche delle parole possono attecchire, no? Ma discorsi lasciano il tempo che trovano.
Riprendo quello che ha detto la professoressa Broggi: educare è un viaggio condiviso, e qui ce lo stai dicendo, ce lo stai, sì, assolutamente, esemplificando, ecco.
Assolutamente.
Continueremo poi a parlare con lui, adesso ascoltiamo un po' di musica. Come possiamo concludere questa nostra conversazione? Mi sembra importante ridire come l'arcivescovo stesso sia andato a celebrare il funerale di questi ragazzi e abbia voluto cantare un inno alla vita, cioè proprio di fronte alla morte, abbia voluto dire che la vita, la poesia della vita, degli amici, del diventare grande, cantare questo. A me sembra bello ridire questo, no?
Assolutamente, un inno alla vita e alla speranza, no? Quella toccante omelia dell'arcivescovo del Pini, assolutamente, l'ho letto anch'io, mi ha colpito molto, e per una originalità, dove però originalità fa rima con verità, cioè dice quelle le cose che dice anche con un'impostazione, mettendosi nei panni di Dio e di questi tre poveretti, il fratellino, il papà e la mamma, gli ascoltatori che non l'hanno letta, mi permetto, seguendo anche quello che dici tu Angela, che hai detto tu, di andarla a cercare, perché è sicuramente un modo, è stata l'omelia appunto delle requie funebri, di guardare, no? Di immaginare appunto queste tre persone, questo ragazzino, papà e la mamma che arrivano in cielo e Dio chiede loro: ma chi
certo,
sei?
Certo. No? Marco, quindi... grazie di tutto questo cantare alla vita, cantare alla speranza, induce ciascuno di noi a muoverci, a coinvolgerci, a non rimanere inerti, no? Ma fare davvero un cammino insieme ai nostri ragazzi, un viaggio condiviso. Ti ringrazio tantissimo per quello che ci hai detto, per come hai affrontato anche questa tematica che è davvero estremamente delicata. Allora, il tema della speranza è un tema che comunque ci deve, come dire, mettere in comunione tutti, in comunione con loro, in comunione tra di loro, in comunione con la Chiesa. Grazie di cuore professor Marco Pipione e alla professoressa Laura Brogi per questo contributo che hanno dato proprio all'inizio di questo nuovo anno scolastico, e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Risentirete questa trasmissione sul sito della radio. Grazie.